La storia in podcast di Focus.
L'occasione si è presentata nel 1984, quando sono stato chiamato per aiutare Sua Maestà la Regina Elisabetta. Mi contattò il chirurgo veterinario che aveva lavorato per la famiglia reale per 20 anni, che quindi conosceva il caso molto bene, e mi spiegò il problema. In realtà non mi disse incontrerai la regina, ma solo ho un cliente che alcuni corgi che si azzuffano tra di loro. Da quel momento ho incontrato altri 3 membri della famiglia reale e in ogni occasione è stato tramite un contatto da parte del chirurgo veterinario. Questo è il modo in cui lavoriamo solitamente nell'ambito della nostra professione di terapia comportamentale.
The Queen, I think now has clocked up or has
La regina, se non sbaglio, ad oggi penso abbia avuto un totale di 30 cani, 30 corgi. È una razza con cui ho notevole familiarità. Ne ho avuto uno quando ero bambino. Il mio primo cane è stato infatti un piccolo corgi chiamato Rusty. I corgi mi sono sempre piaciuti e nel corso degli anni ho posseduto altri 3 cani di questa razza. Al tempo in cui mi sono recato da Sua Maestà, lei aveva 8 corgi e 2 dorgi, che è un nome un po' curioso usato per indicare un incrocio tra un corgi e un bassotto tedesco. Questi 2 dorgi le erano stati lasciati dalla sorella, la principessa Margaret, che era scomparsa poco prima.
So she's always had a fondness for corgis. Her first corgi, I think, was acquired either during or just after World War II.
La regina è sempre stata una grande appassionata di corgi. Credo che abbia ricevuto il suo primo corgi durante o poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era una femmina di nome Susan, la prima di una lunga serie di corgi posseduti da Sua Maestà nei 30 anni successivi, tutti discendenti dalla stessa Susan. È veramente una storia incredibile di fedeltà ad una unica razza. Molti di noi hanno una passione per una particolare razza canina, che generalmente è quella che si possiede per prima e che poi si tende a tenere per sempre, che sia lo spinone italiano, o il setter irlandese, o il Jack Russell. E così ha fatto anche Sua Maestà. Al momento credo che non abbia corgi e che abbia avuto dei cocker spaniel di tanto in tanto. La regina ora ha 94 anni e mi sembra abbia solo un cane, ma sappiamo che ha sempre amato i cani, così come ha sempre adorato i cavalli e la natura. E questo legame con gli animali lo possiamo definire come il lato più umano e naturale della personalità della regina.
There are many stories of the corgi.
Ci sono molti racconti divertenti che vedono protagonisti i corgi a fare marachelle a Buckingham Palace. Ad esempio, è successo che facessero la pipì sul piede di un presidente degli Stati Uniti. Come è noto, e stiamo parlando degli anni 50-60, i corgi di Sua Maestà avevano anche l'abitudine di mordicchiare le caviglie delle guardie reali. Sapete quelli che indossano quel buffo copricapo in pelle d'orso e che stanno sempre in piedi fuori da Buckingham Palace? Quando le guardie battono i piedi a terra mentre marciano avanti e indietro, mordicchiare le caviglie è una tentazione irresistibile per un cane come il corgi. Originariamente il corgi era un cane usato in Galles per guidare le mandrie al pascolo. Per farlo utilizzavano proprio questo metodo, ovvero mordicchiavano le caviglie degli animali ed erano piuttosto efficaci. Cani più alti, infatti, sarebbero stati acchiappati dai bovini, ma grazie alla loro bassa statura i corgi rimanevano molto vicini a terra e riuscivano a schivarli. Sono cani da lavoro molto efficaci, ma queste loro caratteristiche o tendenze si sono conservate fino ai cuccioli posseduti da Sua Maestà, tanto che anche le guardie di Buckingham Palace sono diventate un loro bersaglio. Il Corgi è una razza che conosco molto bene. Ho posseduto anche io degli esemplari e, avendo io stesso allevato del bestiame, ho potuto vederli al lavoro. Ma ovviamente molti corgi, come molti cani in generale, vengono posseduti come animali da compagnia, come amici a quattro zampe. È una razza molto intelligente, legata ai colli, alla famiglia chiamata Spitz. Sono tutte razze di cani da pastore, introdotte in Gran Bretagna dai vichinghi scandinavi che le avevano allevate nei paesi del nord Europa. Sono cani davvero estremamente intelligenti. Chi ha un collie deve essere pronto a mantenere il proprio cane costantemente impegnato e intellettualmente stimolato. E lo stesso vale per i corgi. Hanno bisogno di ricevere degli stimoli e di essere gestiti, come se dovessero avere uno scopo nella vita.
It is not just a British thing, and I've had happy times in the Uffizi.
Ma non è solo una cosa britannica, in realtà. Durante varie visite agli Uffizi ho potuto vedere come anche tra molti governatori degli stati italiani di quel tempo andava di moda farsi raffigurare coi propri cani, quasi come simbolo di forza e di bellezza. I dipinti ci mostrano molti uomini e donne, re e regine, tutti raffigurati insieme ai loro amici a quattro zampe, quasi a dimostrazione che dietro una figura fisicamente possente avevano anche un animo gentile. Nonostante la mia età abbastanza avanzata, non ho vissuto ai tempi della regina Vittoria e del funerale dei genitori di Sua Maestà. Tuttavia, so che la famiglia reale inglese ha una lunga tradizione di passione per i cavalli, sia per le corse ippiche che per l'equitazione come attività di svago, e anche per i cani. In parte questo è anche legato al loro interesse, anche se un po' controverso, per le battute di caccia, per la caccia alla volpe in particolare, ovviamente, quella bizzarra tradizione britannica di inseguire le volpi coi cani fino a catturarle ed ucciderle. Quindi c'è una parte della tradizione inglese che vede l'aristocrazia essere in compagnia dei cani nei momenti di svago dedicati alla caccia. Tuttavia, il legame tra la regina Elisabetta e i suoi corgi è da sempre basato esclusivamente sull'affetto e non ha nulla a che vedere con la caccia. Io penso che se guardiamo al passato, alle fotografie che abbiamo a disposizione, notiamo come le famiglie reali europee, di Germania, Italia, Danimarca, eccetera, sicuramente quelle italiane, siano spesso raffigurate con i propri cani. Ho avuto a che fare con i corgi di Sua Maestà per la prima volta nel 1984, 6 anni dopo aver concluso i miei studi, ma sono sicuro che la loro vita sia continuata allo stesso modo. La regina è aiutata da uno staff di 20 persone. E due persone si occupano principalmente della cura dei cani, del loro esercizio fisico, eccetera. Sua Maestà è una persona estremamente attiva, ha un'agenda molto fitta ed è spesso impegnata in viaggi nel Regno Unito, negli spostamenti tra i tre palazzi, in Scozia, Windsor e Sandringham, e ovviamente a Buckingham Palace, a Londra. È sempre in movimento e tende a portare i cani sempre con sé, in aereo, in treno o in macchina.
She drove herself.
C'è stato un episodio che risale al 1984, dove Sua Maestà avrebbe guidato una vecchia auto di grandi dimensioni con ben 10 cani a bordo, percorrendo la strada che collega Windsor a Londra, la M4. La regina indossava un fazzoletto in testa e credo che nessuno abbia riconosciuto chi fosse quell'eccentrica donna che guidava tutta sola un'auto di vecchia data. Quando ho incontrato Sua Maestà presso il castello di Windsor, sono rimasto subito colpito da come i cani fossero ben gestiti. Mi hanno accolto, mi hanno controllato e ho potuto notare chiaramente l'affetto molto forte nei confronti della regina. Se aveva bisogno di farli uscire dalla stanza o voleva farli sedere, bastava che Sua Maestà facesse un semplice gesto con la mano, senza usare la voce. È stata davvero molto, molto brava ad addestrare i propri cani. Riusciva a controllarli. Non si trattava di un gruppo di cani disubbidienti e fuori controllo. Lei si è inoltre sempre interessata alla loro alimentazione. Sua Maestà è anche una forte sostenitrice dell'omeopatia, in opposizione alla medicina tradizionale. E ad ogni cane vengono infatti somministrate medicine specifiche, oltre che un'alimentazione adeguata, in gran parte costituita dagli avanzi dei pasti della famiglia reale, quindi da cibo preparato per le persone. Ho potuto osservare come ogni cane venisse trattato in modo diverso. Ad esempio, un cane più anziano veniva riservato un pasto diverso da quello destinato a un cane più giovane. La cena è solitamente un momento fondamentale per raccogliere informazioni utili su come i cani si comportano tra di loro. In questo caso i 10 cani venivano disposti a semicerchio nell'ampia sala dove ci trovavamo e veniva detto loro di sedersi ed aspettare. E dopodiché arrivava un maggiordomo con un grande vassoio d'argento con 10 ciotole, una per ogni cane, e ciascuna contenente un pasto leggermente diverso dall'altro. A quel punto Sua Maestà distribuiva le ciotole a ciascuno dei suoi amici a quattro zampe, che rimanevano fermi ad aspettare finché tutti avessero ricevuto il proprio pasto, senza abbuffarsi o rubarsi il cibo a vicenda. Erano davvero gestiti alla perfezione. Se qualcuno dei vostri lettori o ascoltatori riesce a raggiungere un livello di gestione dei propri cani simile a quello di Sua Maestà, beh, voglio assolutamente incontrarlo. Sono rimasto davvero impressionato. Ovviamente il momento in cui si dà da mangiare ai cani è spesso un momento di competizione tra questi animali, ma in questo caso non vidi nulla del genere. Ogni cane sapeva quale fosse la propria postazione rispetto alla regina.
I trained as a scientist and I tried to introduce science.
Avendo una formazione scientifica, ho provato ad avvicinare la scienza ai proprietari dei cani. E ovviamente ho cercato di introdurla nel mio modo di addestrare. Una cosa che mi aveva molto colpito era stata l'enorme infelicità di alcuni proprietari riguardo al comportamento dei loro amici a quattro zampe, dal loro essere fastidiosi o anche pericolosi, per cui alcuni potevano essere anche soppressi. La maggior parte dei cani porta felicità a chi li possiede, ma per il 10% questo non succede.
So, for the last 40 years I've been introducing.
Così, negli ultimi 40 anni, ho introdotto e utilizzato metodi basati sulla logica. Noi li chiamiamo metodi basati sull'evidenza, per l'addestramento e la gestione dei cani, per farli diventare amici ancora migliori per le persone. Abbiamo un particolare interesse per i cani aggressivi. Vogliamo far sì che quelli che vengono considerati fonte di pericolo non siano più visti come tali. Si tratta di un elemento molto importante per le persone. Se un cane viene cresciuto in un modo che sia amichevole con gli esseri umani e con gli altri cani, invece che inseguirli, oppure se gli viene insegnato di non uccidere le galline della fattoria, la prospettiva di avere un cane diventa più popolare. Personalmente amo i cani. Sono cresciuto come figlio di contadini nell'Inghilterra occidentale e la nostra vita ha sempre visto la presenza di cani e tuttora ne posseggo alcuni. non tanti come Sua Maestà, che probabilmente finora ha avuto più di 30 esemplari. Io ne ho avuti solo 15 in tutta la mia vita e ciascuno di essi era qualcosa di speciale. Abbiamo uno staff composto da 40 persone, distribuito in tutto il mondo. Non sono tutti addestratori, alcuni si occupano solo di fornire consigli, molti sono impegnati nel promuovere gli articoli per cani che realizziamo. Il più famoso è sicuramente il nostro collare a cavezza chiamato Halti, ma facciamo anche diverse museruole speciali. La prima museruola che ho utilizzato era stata realizzata in Italia. Nel corso degli anni abbiamo poi disegnato articoli sempre migliori e per diversi scopi, e attualmente ne vendiamo circa 1 milione all'anno in tutto il mondo. Questo significa che ci sono 1 milione di cani, per così dire, sicuri grazie alle nostre museruole, nell'attesa che vengano addestrati e venga insegnato loro a non essere aggressivi. Oltre che in Europa, siamo molto attivi negli Stati Uniti, ma stiamo anche cercando di estendere la nostra presenza in Cina e più in generale in Asia. Storicamente i cani non sono animali trattati molto bene in Cina. C'è una lunga tradizione di maltrattamenti nei loro confronti. Attualmente si contano 30-40 milioni di cani posseduti come animale domestico e amati. È una notizia assolutamente fantastica che l'attitudine dei proprietari cinesi nei confronti dei propri amici a quattro zampe si sta occidentalizzando sempre più. Inoltre, e questa è una novità dell'ultimo mese, il governo cinese ha dichiarato che la carne di cane non è adatta al consumo da parte degli esseri umani, che significa che i cani non verranno più uccisi a scopo di produrre carne per l'alimentazione umana. Lo ripeto ancora, questa fantastica notizia dalla Cina è un grande passo avanti. La mia missione è quella di migliorare la vita dei cani e allo stesso tempo migliorare anche quella dei proprietari e della società in generale. Infatti, l'amore che una persona può avere per il proprio cane si traduce anche in uno degli aspetti più positivi della personalità dell'individuo stesso. Se un giorno avrete la possibilità di venirmi a trovare nel mio ufficio, potrete incontrare Dave, il mio piccolo amico a quattro zampe. Vieni Dave, vieni a parlare con il signor De Leo. Dave viene da un'azienda agricola che si occupava di produzione di carne in Corea ed era destinato ad essere ucciso e mangiato. Siamo riusciti a salvare tantissimi cani che vivevano in Corea. Vi parlavo prima della bellissima notizia che ci è arrivata dalla Cina. Speriamo che possa essere lo stesso per la Corea e che smettano di utilizzare i cani per l'alimentazione umana, oltre che smettere di trattarli in un modo piuttosto brutale. Si tratta di un grande progetto di ampio respiro a livello mondiale. Ci sono milioni e milioni di persone che amano i propri cani e questa cosa è importantissima. Si genera una connessione naturale con un pubblico molto vasto e lo scoprirete quando pubblicherete questo podcast. Inoltre, durante la situazione senza precedenti legata alla pandemia da Covid-19, molte persone si sono legate ancora di più ai propri cani. Sono uscite a passeggio con maggiore frequenza per alleviare lo stress legato al lockdown. Ora si può uscire un po' più liberamente, ma molte di queste persone potrebbero non avere più un lavoro. Quindi avere la compagnia e l'affetto di un cane può essere davvero fondamentale. Ci credete che, nonostante il momento difficile della pandemia, le persone stanno continuando a spendere denaro per i propri animali domestici, oltre a dedicare loro tanto del proprio tempo e affetto? Il ruolo a livello psicologico attualmente rivestito dai cani non è mai stato così importante. Nonostante tutti i dispositivi e la tecnologia che ogni famiglia ha ormai a disposizione, avere un amico a quattro zampe che si corica al tuo fianco, che ti lecca, ti fiuta e che puoi accarezzare, è qualcosa che la tecnologia non è ancora riuscita a sostituire. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.